assistito a una brillante presentazione di due facce del problema. E prima di intervenire però lasciamo la parola adesso a Alberto, che vediamo come ci educa ai problemi, quelli difficili.
In realtà il mio approccio è diverso da quello di Giulia, però dalle sue conclusioni proprio io mi sento di poter partire, perché...
E non ci siamo neanche messi d'accordo.
No, perché le preoccupazioni da cui lei stessa ha espresso sono quelle da cui è partito anche questo nostro stimolo, lo stimolo a riflettere sulla democrazia, sul suo stato, sulla sua natura e sui suoi pericoli che incombono su di lei. E quindi direi che proprio c'è questo incrocio iniziale, che poi vedremo in che modo potremo sviluppare. Ma io partirei però da un punto di vista non di carattere giuridico, ma una considerazione di forse di filosofia della storia, che riguarda la democrazia. No? La democrazia come sistema che pretende di fare meno per realizzare le innovazioni dell'uso della violenza. Cioè, come la classica definizione, no, la democrazia è il regime in cui si possono compiere rivoluzioni senza sfregiamenti di sangue. Cioè, praticamente la pretesa è quella di, della democrazia, di convogliare la storia umana ad un livello diverso, su un piano diverso da quello in cui si è sempre mossa, quindi in cui dominava la violenza, lo scontro, e di condurla invece, diciamo, entro un ambito essenzialmente razionale, caratterizzato dalla preminenza del dialogo sullo scontro, dalla formazione di equilibri che comunque non sono equilibri temporanei che riflettono di volta in volta lo spostamento della realtà, gli spostamenti della realtà, e quindi elaborano la realtà e la riflettono, quindi anche negli equilibri politici, che sono sempre equilibri politici che prevedono maggioranze e minoranze, ma che non giungono al livello della contraddizione violenta, no, della guerra. Questo è la cosa più interessante, secondo me, la cosa più intrigante, che questo nostro tempo ha forse il diritto e il dovere di porsi, no? Cioè, visto che oggi si pretende che la democrazia sia diventata il sistema mondiale, cioè, pochissimi oggi si dicono antidemocratici, no? Ovunque, anche se poi le loro pratiche sono molto diverse, anche ipocritamente, però tutti riconoscono, insomma, in qualche modo si riconoscono all'interno di questa concezione che dovrebbe consentire all'umanità di fare un passo in avanti, cioè di progredire abbandonando certe relazioni ormai considerate, interumane, ormai considerate appartenenti ad altre fasi della storia dell'umanità. Ecco, il problema però è che questa, proprio nel momento in cui questo sistema democratico sembra trionfare nel mondo, dicono tutti, è una cosa addirittura ovvia, sembra trionfare almeno nelle dichiarazioni, nelle denunciazioni nel mondo, si rendono evidenti dei segni di stanchezza, di indebolimento dei processi democratici in molti paesi, anche in paesi occidentali, anzi soprattutto nei paesi occidentali, che sono quelli che hanno sperimentato più a lungo questo sistema, e sembra che la democrazia non sia, si sia minacciata da fattori esterni, sicuramente, lo sappiamo bene, insomma, mercati, economia, eccetera, eccetera, ma abbia però, prima ancora, cioè io credo che sia un po' riduttivo ricondurre l'affanno o anche, possiamo dire, forse anche la crisi della democrazia solamente ai fattori esterni. Io penso che ci sia proprio un problema di difficoltà della democrazia, difficoltà dovuta al fatto che proprio essendo, consistendo essenzialmente in un insieme, considerando un insieme di procedure, la difficoltà della democrazia di evitare la banalizzazione, di evitare una ripetizione sempre più stanca di procedure che perdono gradualmente la loro efficacia proprio perché percepite come ripetute, come rituali. E quindi la conseguenza di questo è che le innovazioni, gli impulsi che provengono, diciamo, dal mondo della vita, dal mondo della realtà, verso l'innovazione, trovano sempre maggiore difficoltà a seguire le mediazioni che i regimi democratici impongono e cercano altre strade. Diceva Cogenza a questo proposito, Alessandro Cogenza, tutti coloro nel suo libro intitolato, pubblicato recentemente, dal titolo La nozione di autorità, tutti coloro che volontariamente e coscientemente propongono cose nuove se ne infischiano della maggioranza. Quindi, allora, sarebbe quasi una specie di incompatibilità, no, tra le procedure democratiche che impongono di convincere, di realizzare, diciamo, intorno alle proposte nuove di maggioranza e invece l'urgenza della novità. Ecco che c'è, sì, apparentemente questo conflitto, no? Conflitto che può provocare anche un trionfo, un'affermazione di conformismi, che diventano così conformismi diffusi, condivisi, che sono così pesanti da trasformarsi in dispotismi. E allora, già Tocqueville, già citato prima, no, diceva, per stigmatizzare anche, come dire, per segnalare il pericolo che esiste anche il dispotismo delle maggioranze, diceva: per parte mia, quando sento la mano del potere che grava sulla mia fronte, mi importa poco di sapere chi mi opprime e non sono meglio disposto a passare la mia testa sotto il giogo solo perché mi è imposto da 1 milione di braccia. Quindi il dispotismo che sia imposto da un uomo solo o che sia imposto dalla maggioranza, questo dispotismo è per chi è animato da un'esigenza di reale innovazione, risulta insopportabile. Ecco, così la democrazia vive, come dire, questa difficoltà di cogliere, di assorbire all'interno dei suoi meccanismi, delle sue dinamiche procedurali, i processi reali, vive una sorta di scissione tra la realtà e la procedura che comporta per la democrazia una perdita di quello che io definisco di potere anticipante. Cioè, lo stare nel tempo, noi siamo nel tempo, possiamo stare nel tempo in diversi modi, no? Stiamo nel tempo, diciamo, in qualche modo proiettati in avanti, possiamo stare nel tempo anticipando quello che accadrà, e questa è la posizione forte, per cui quello che accade poi in qualche modo o è la conseguenza di quello che abbiamo fatto, o comunque noi siamo in grado, grazie al dinamismo che si anima, di far fronte alla realtà che ci viene incontro, oppure possiamo essere, come dire, passivi e essere colpiti dal nuovo, essere proprio in questa passività, essere ridotti in una posizione di non anticipazione. Allora, è come se la democrazia stesse perdendo forza, e quindi si riducesse il suo potere di anticipazione e, rispetto agli eventi, rispetto all'uomo che avanza, fosse sempre meno capace di elaborarli, di lavorare di nuovo che avanza. distanza e soprattutto di mantenere questa capacità anticipante che costituisce, diciamo, una condizione per mantenere la stessa democrazia, perché altrimenti, e qui arrivo al discorso sullo stato di eccezione, cosa succede? Succede che il nuovo si presenta in modo così dirompente, così senza preannuncio, che non c'è tempo per elaborarlo nelle procedure normative che caratterizzano la democrazia stessa. E allora qui entriamo nella condizione, diciamo, della crisi della comunità. La comunità non riesce più a elaborare il futuro, non riesce più a proiettarsi in avanti, e abbiamo quella condizione descritta da René Girard, che parla a proposito della violenza e del sacrificio, in cui, dice Girard, sono i dissensi, le rivalità, le gelosie, cioè il venir meno della capacità dialogica, della capacità mediatoria della democrazia, il fatto che si ricorre sempre meno e c'è meno tempo, no, per seguire queste procedure, comporta che crescono i dissensi, le rivalità, le gelosie, le liti tra vicini. Ecco, e questa condizione, dice, nella società tradizionale, arcaica, diciamo così, fino alla tarda antichità o anche in altre zone del mondo, insomma, anche più recentemente, questa condizione di crescente impotenza, di crescente cristallizzazione, di fratturazione della società, viene affrontata attraverso il sacrificio. Il sacrificio pretende, dice Girard, di eliminare appunto tutte queste cristallizzazioni, crostazioni della società, della comunità, e di restaurare l'armonia della comunità stessa e di rafforzare la unità sociale di essa. Quindi quello che nella società arcaica era affidato al sacrificio, questa capacità, diciamo, questa funzione di mettere un punto fermo, di voltare pagina, di dire vabbè, basta, chiudiamo e ricominciamo, è affidato al sacrificio, perché il sacrificio è cruento, con la sua rappresentazione, come si diceva, di una morte vera, fa finire un tempo e ne fa iniziare un altro. Cioè, il momento dell'espiazione, la comunità espia e si purifica e si mette in condizione di ripartire, di ricominciare un altro ciclo. Ecco, la democrazia moderna non è questo. Cioè, non ha, almeno, non prevede quella valvola di sfogo che nella società arcaica, era per esempio nella Atene classica ancora, era la figura del farmacos. Questo personaggio che è di solito brutto o antipatico, un personaggio sgradito, sgradevole, che però veniva nutrito dalla comunità e che poi in occasione di certe feste veniva allontanato dalla comunità stessa, e si intendeva che con lui andassero via tutte le beghe, tutte le i rancori, tutto quello che appesantisce e rende cristallizzata, insomma, e non fluida la vita della comunità stessa. Chiaro che poi questo ruolo è stato assunto dopo l'avvento del cristianesimo, dopo la fine, diciamo, dei sacrifici cruenti e l'inizio della fase in cui i sacrifici sono solo simbolici, è stata assunta da la figura di Cristo, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, no? Di cui si celebra il sacrificio proprio nella messa, che dovrebbe, infatti, nella messa poi si scambia un segno di pace, proprio perché il sacrificio è stato come dire la spugna che ha assorbito in sé tutto il male accumulato nella comunità e lo ha portato con sé.
Una messa che non è simbolica. Nella tradizione cattolica la messa è simbolica.
Giusto, perché non è solo simbolo, perché la presenza nel pane del vino, del corpo del sangue di Cristo è una presenza reale, no? Non solo simbolica, come invece voleva Lutero, volevano altri riformatori. Ecco, quindi che cosa è che prende il posto della funzione che è il sacrificio nella società tradizionale? Io dico lo stato di eccezione. Ma lo stato di eccezione, però, attenzione, ha un'analogia con il sacrificio, ma anche una grande diversità. Perché mentre il sacrificio, in qualche modo, attraverso l'espiazione, consente alla comunità di sentir partire un nuovo tempo, una nuova esperienza, un nuovo ciclo, lo stato di eccezione invece si limita a sospendere la norma. La norma viene sospesa, attenzione, per difendere la norma. Non è una norma che viene sospesa e basta. La norma che viene negata, che viene cancellata. La norma viene sospesa perché non c'è tempo di applicarla. Perché manca il tempo. Perché la situazione incalza e quindi bisogna, per salvare la norma, sospendere la norma. Quindi non abbiamo affatto un rinnovamento radicale come avviene, grazie a meno simbolicamente con il sacrificio. Abbiamo una condizione nella quale le magagne, le cristallizzazioni, gli umori negativi della società sono, per così dire, rendono impossibile un'elaborazione del nuovo e c'è una sospensione della norma a causa del fatto proprio che non è possibile continuare così e che per affrontare il nuovo ci vuole un potere eccezionale, il quale però non è negatore della norma, ma è esattamente colui che si presenta come custode, più autentico della norma, ma di una norma che viene portata, come dice anche Agamben già citato tanto di sezione, nella sua massima tensione con la sua applicazione. Cioè praticamente la norma viene procrastinata, non viene negata ma viene procrastinata all'infinito. E chiaramente qui c'è in questa diciamo sospensione della norma può tranquillamente prosperare qualsiasi regime di carattere oggettivamente autoritario, dittatoriale, può continuare indefinitamente in questa condizione, in stato di eccezione. Mi sembra che così sia per esempio per la Siria o per altri paesi del Medio Oriente, i quali da 50-60 anni vivono in uno stato di eccezione permanente. Insomma. Quindi, ecco, lo stato di eccezione diventa la norma, la regola, e anche se teoricamente rimane la possibilità di una ritorno a una normalità che sarebbe invece proprio l'eccezione, il contrario, sono rovesciati i rapporti. Ecco, allora, diciamo, nella condizione della democrazia moderna che vuole fare meno del sacrificio, la figura del farmacos, quella che della comunità antica veniva espulso, veniva sacrificato o poi espulso, è in qualche modo destinato a rimanere sempre all'interno dell'orizzonte, diciamo così, della comunità stessa. Non esce mai, cioè noi non possiamo più liberarci, non possiamo più espellere quello che è il negativo, dobbiamo tenercelo e quindi dobbiamo pensare ad un altro, a meno di non ritornare a delle concezioni che gli propongono il capo espiatorio e la vittima sacrificale, dobbiamo tenercene, no? Ed è questo il punto, diciamo, secondo me il punto più arduo e più ardito della democrazia, cioè quello di pensare di poter veramente fare meno del sacrificio e di poter fare meno anche dello stato di eccezione. Io non perdo in considerazione la questione, diciamo così, del problema del potere d'eccezione come potere costituente. Io sto parlando, mi riferisco alla democrazia in atto, in funzione, cioè do per scontato che la costituzione c'è e quindi si va avanti, non considero questo. Allora, questo problema è davvero cruciale, perché e costituisce, come dice secondo me molto bene questa sociologa, filosofa americana che si chiama Wendy Brown, nella politica fuori dalla storia, dice forse all'interno della democrazia, dice, esiste un vuoto che finirà, è il vuoto del sacrificio, che finirà, inevitabilmente per essere riempito dal principio storicamente disponibile nazionalismo, razzismo, xenofobia, sovietismo culturale, valori di mercato, cristianità, imperialismo, individualismo, diritti come fine, a meno che qualche altro tipo di principio non venga sviluppato e quindi perseguito in modo più deliberato. Ecco, tutti questi principi sono principi che riaffermano il capo espiatorio, no? Che riaffermano il bisogno, la necessità del sacrificio. No? Sia la xenofobia, sia il nazionalismo solo, e quindi gli propongono la necessità dello spargimento di sangue e quindi direttamente il sacrificio. Questo vuoto interno, come si riempie? E questo io direi, per farla breve, bisogna, secondo me, pensare di rovesciare il rapporto tra la massa, tra il popolo e l'evento. Nel senso che abitualmente si considera il popolo, la massa, anche se non sono la stessa cosa, ma in questo momento è comune, quelli che subiscono gli eventi, ai quali gli eventi vengono presentati e quindi rispetto ai quali poi si deve riconoscere che non c'è tempo, no? Non c'è tempo per perseguire la procedura, quindi bisogna fare una cosa veloce, bisogna entrare nello stato di eccezione, perché manca il tempo. Manca il tempo perché il popolo è passivo, subisce gli eventi e non è creatore degli eventi. Allora, ci sono due possibilità, io credo, perché sia rovesciato questo rapporto. Per cui il popolo possa riassumere quella capacità, quella, diciamo, di creare forza anticipante da parte della comunità, per cui rispetto al futuro la comunità si presenta non come quella che si protegge dal futuro, ma come quella che in qualche modo è proiettata in avanti e anticipa gli eventi. Due modi. L'uno è quello che tutti i cittadini diventino, cioè praticamente che la vera democrazia è l'aristocrazia realizzata, come intendeva Spinoza. Cioè tutti quanti noi diventiamo protagonisti, diventiamo capaci di essere responsabili, no? Serviamo la nostra, siamo fino in fondo consapevoli delle conseguenze delle nostre responsabilità, del fatto di mantenerle, di rispettarle, eccetera. Oppure l'altra, e questa naturalmente è un esito un po' contraddittorio, un po' paradossale, no? Cioè la vera democrazia è l'aristocrazia. Cioè un po' L'altra è che invece che il popolo, che di solito è di fronte all'evento negativo, preso da quello che Caretti chiama il panico, cioè il disgregarsi della massa, la massa di fronte all'evento improvviso, di fronte all'incendio, di fronte al panico, ma, e quindi si disgrega come massa, dice Caretti, ci sia invece un procedimento inverso per cui il popolo sia in grado di produrre un evento che è l'evento stesso della democrazia, che non è un evento di qualcosa, ma è l'evento della democrazia. Cioè, che non dice che cosa si deve fare, che non diventa soggetto, perché la massa non può diventare soggetto, non può entrare nella storia come soggetto, anche se può appunto avere il potere di reazione, di resistenza, ma questo la resistenza non comporta, diciamo, una decisione attiva, è una reazione. Quindi il popolo può reagire, ma non può agire se non nel momento in cui compie fa essere questo evento della democrazia, che è il riconoscersi nel popolo stesso la sua unità. Il fatto che l'evento della democrazia è l'unità del popolo, che si sviluppa attraverso il rafforzamento e il potenziamento di tutte le sue potenzialità di attività. Le infrastrutture della democrazia sono i corpi intermedi, sono i soggetti che, come diceva Giulia prima, riempiono il vuoto tra il popolo e il potere. Ecco, l'evento della democrazia è fare in modo che non ci sia più, teoricamente, idealmente, non ci sia più distanza, non ci sia più separazione, che tra il, che nell'evento della decezione, come per esempio l'incendio, ecco, non ci sia più bisogno di come invece dice Kierkegaard, un comandante dei pompieri che decide tutta la situazione e manda via tutti i cittadini perché si danno fastidio, non sanno come comportarsi, sono degli profani, non sanno bene come fare, invece noi siamo capaci di fare tante belle esercitazioni contro il fuoco, che quando c'è l'incendio tutti sanno quello che è la loro parte, quella che deve essere la loro parte. Non è come, cioè il contrario di quello che disse Kierkegaard. Sì, quindi ci sia una diffusione della capacità degli individui e della massa, in quanto tale, composta di individui, di avere una tale consapevolezza, un tale addestramento. Come facciamo appunto gli addestramenti contro gli incendi, contro i terremoti, eccetera, che non serve, o è ridotto al minimo la situazione in cui non c'è tempo. No? E quindi bisogna agire, bisogna uscire dalla norma per salvare la norma. Ecco, io penso che questo sia l'unica cosa in più, ci penso, è più. Penso che questa sia l'unica possibilità per la democrazia di uscire da questa tendenza al degrado e senza dover ricorrere al sacrificio, perché poi appunto il sacrificio è quello che dicevamo prima, cioè di nuovo il proporsi del nemico e il proporsi del capo espiatorio. Ecco, il comportamento conformistico della massa può essere negativo, che può diventare dispotico, ma può anche essere positivo, nel senso se viene rovesciato, se viene utilizzato, se viene orientato proprio a ridurre attraverso la partecipazione, la consapevolezza di tutti, della riduzione di quello spazio, di quella distanza tra la massa stessa, il popolo stesso e il potere. Ecco, questo penso che l'elemento della democrazia va studiato, va pensato. Non serve concretamente immaginarsi qualcosa di straordinario. Ci sono cose che già avvengono, basta metterle insieme. Cioè l'elemento della democrazia c'è continuamente. Tanti elementi della democrazia ci sono continuamente, la disponibilità alla responsabilità, alla presa di iniziativa delle persone, c'è continuamente, solo che spesso non mettiamo insieme tutti questi piccoli elementi in un quadro e non ne facciamo un momento di un processo. Cioè non vediamo questi eventi in modo così differenziato, distaccato e non invece come dovremmo cominciare a vedere, come eventi che fanno parte di un processo di maturazione nel quale il popolo, che non è soggetto e non potrà mai essere soggetto, però riesce a, attraverso questo evento della democrazia, a creare il senso di un rafforzamento della comunità nei confronti del fluire del tempo, per cui torniamo ad avere una capacità anticipante e possiamo fare a meno di non avere tempo. Cioè, in qualche modo recuperiamo il nostro primato nel tempo rispetto agli eventi e in questo modo evitiamo di dover ricorrere a stati di eccezione che poi rischiano di diventare permanenti e di aprire la strada